Effetto estate di Andrea Ferro.
18, 32 e 25 secondi, ripartiamo, rieccoci, inizia la terz'ultima puntata di Effetto Estate, il diario dell'estate di Radio 24, i fatti, le notizie, le voci, i commenti del giorno. Diario che anche stasera possiamo aprire per scrivere nuove pagine, grazie alla squadra di Effetto Estate. Allora buonasera da Valeria Bernardi e Anna Riva in regia, da Valentina Ternullo e Giorgio Giardino che mi affiancano in redazione. Buonasera da chi vi parla, sono Andrea Ferro. 349-238-6666 il numero per SMS e WhatsApp. Nella puntata di ieri aggiornavamo sui temporali che nel pomeriggio si erano abbattuti tra Emilia Romagna e Toscana. Poi sono arrivate le notizie dalla Campania, in particolare dalle province di Avellino e Caserta. Come ormai abbiamo capito da tempo, questi fenomeni estremi si scatenano su un'area circoscritta. Ieri è toccato a San Felice a Cancello, un comune del casertano di poco più di 16.000 abitanti, aggiungere il suo nome alla lista dei paesi devastati da una alluvione. In pochi minuti dalla collina è scesa una colata di fango che ha ghermito il paese, trascinato auto e purtroppo anche persone. Dal tardo pomeriggio di ieri sono disperse infatti madre e figlio di 74 e 42 anni. E allora, questo è un paese fragile, sempre più fragile. Le cronache dalla campagna in qualche modo ricalcano quello che abbiamo visto raccontato da altri territori, da altri spicchi del nostro paese, appunto fragile e vulnerabile. Giulio Di Toro, vicepresidente nazionale della Società Italiana di Geologia, buonasera, ben trovato a Radio 24.
Sì, buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori.
Allora, Di Toro, dicevo, un paese sempre più fragile anche per effetto dei cambiamenti climatici?
Sì, è proprio così. Il paese è uno dei più belli del mondo, come natura, no? Che ha una concentrazione di bellezze naturali, e a queste aggiungiamo quelle culturali straordinarie, proprio perché ha attratto popoli di tutti i tipi, dai normanni, no, agli arabi, penso tanto per parlare del sud Italia. Però questa bellezza straordinaria del paesaggio è dovuta proprio all'azione degli agenti geologici e di quelli climatici. Noi abbiamo catene montuose, l'Appennino e le Alpi, che si sollevano, e così come abbiamo altre evidenze si sollevano a millimetri l'anno, come altre evidenze di questa deformazione che interessa l'Italia. Ancona si allontana da Roma di 5 mm l'anno e Padova si avvicina a Vienna di 2 mm l'anno. Quindi è un paese attivo, e questo da un punto di vista geologico, e questo si vede, no, dall'attività vulcanica e dai tanti terremoti che colpiscono il nostro paese. A questo si aggiunge, quindi un paese che si sta formando, si sta sollevando dal mare in un certo senso, si aggiunge l'attività legate ai fenomeni atmosferici, quindi il clima, che sta evidentemente cambiando per effetto del riscaldamento globale, dove noi uomini e donne abbiamo contribuito a queste modifiche iniettando CO2 sostanzialmente, no, nell'atmosfera, quindi è chiaramente dovuta all'azione dell'uomo. Quindi il paese è fragile di suo, ma anche sta aumentando l'intensità di questi fenomeni proprio perché aumenta la temperatura. Aumenta la temperatura del Mediterraneo. Molti di voi avranno fatto il bagno in un'acqua particolarmente calda, se rispetto a quella che era 20 anni, 30 anni fa, sta aumentando piano piano la temperatura del mare, e quindi questo fa sì che ci sia anche una maggiore evaporazione dell'acqua nell'atmosfera, e quest'acqua da qualche parte cadrà. E lo fa in maniera sempre più frequente, sono semplici leggi fisiche, no? Cioè, tot acqua può starci nell'aria, altrimenti l'umidità atmosferica, eccetera, quella in eccesso precipita. E questo può avvenire in intervalli di tempo molto brevi, e creando questi fenomeni, appunto, delle bombe d'acqua, che ci sono sempre stati in Italia.
Però non con questa frequenza.
Non con questa frequenza, chiaramente, non con questa frequenza. Attenzione, abbiamo avuto dei fenomeni estremi nell'area mediterranea molto recenti, no? Chiamati Medicane, che hanno avuto poco in Libia, 20.000 vittime si pensa, no? Per il crollo di dighe associate tra l'altro a questi eventi estremi, e potranno interessare anche l'Italia. Quindi questi sono tipo degli uragani del Mediterraneo, cose che fenomeni che erano estremamente rari e che piano piano li stiamo osservando.
Ecco, ma come si può convivere con questa vulnerabilità, questa fragilità? Chiaramente non possiamo essere così in balia sempre della bomba d'acqua. È chiaro che purtroppo è difficile prevenire, è difficile in qualche modo difendersi in maniera globale, in maniera sistematica, però evidentemente qualcosa bisogna iniziare a fare.
Beh, qualcosa è stato fatto, chiaramente ci sono anche degli interventi effettuati sul territorio, per esempio nel Veneto occorre dire che abbiamo avuto un altro evento estremo, un evento quest'anno, no? Che si avvicinava quasi all'alluvione del 2010, che ha provocato miliardi di euro di danni, e lì si è intervenuti sul territorio da un punto di vista del dissesto idrogeologico. Quindi gli interventi vanno fatti. Il problema è che si è sempre agito in Italia, nell'emergenza, si è sempre intervenuti anche quando si parla di costruire dighe. Si fanno dighe senza pensare che è vero che possono bloccare il flusso d'acqua, ma dall'altro l'altro problema enorme è che bloccano il flusso dei sedimenti, e questo verso il mare. Questo è un problema gigantesco, perché il problema veramente che dovrà affrontare l'Italia, e questo è inarrestabile, è l'innalzamento del livello del mare. Il Mediterraneo si alza di 4 mm l'anno ormai. I nostri figli e figlie vedranno un'Italia diversa rispetto a quella che vedremo noi, che stiamo vedendo noi. E il sollevamento del mare, ed è inarrestabile perché è dovuto all'incremento di temperatura, quindi è proprio legato all'espansione termica dell'acqua, senza neanche considerare il contributo dello scioglimento dei ghiacciai, della Groenlandia, eccetera, che allora si arriva su numeri ancora più grandi quando aumenterà il ritmo. Bene, questo fenomeno inarrestabile comporterà necessariamente l'abbandono di parte della costa. Sono tutte cose che sappiamo, quindi se noi costruiamo dighe per bloccare, per in qualche modo per intervenire sulle alluvioni, dobbiamo anche pensare quali sono gli effetti a valle di questi interventi.
Certo.
E faccio notare che le dighe possono essere fatte, però vanno fatte con criterio. Ci sono tutta una serie di studi effettuati in paesi che soffrono moltissimo di questi fenomeni, parlo della Thailandia, Birmania, che mostrano come la localizzazione dove hanno qualcosa come il 50% della popolazione che vive sul livello del mare, quindi hanno un problema gigantesco, dove localizzare le dighe in posti diversi, in valli diverse, fa sì che il trasporto di sedimenti a mare continui ad arrivare, e senza bloccarlo in maniera così, diciamo, senza criteri. Quindi, ma questo è solo un esempio. Quindi occorre un intervento olistico, una visione d'insieme.
Chiaro. La ringrazio. Giulio Di Toro, vicepresidente nazionale della Società Geologica Italiana. E allora andiamo direttamente a San Felice a Castello. E con noi il sindaco Emilio Nuzzo. Buonasera.
Buonasera.
Allora, innanzitutto le chiedo notizie sulle ricerche dei due dispersi.
Purtroppo non ci sono buone notizie, perché non li abbiamo ancora trovati. Sono proprio sul luogo, abbiamo ritrovato l'Apecar l'altra sera.
Ecco, il paese, ho letto, è devastato da questa ondata di fango che l'ha ghermito, come raccontavo.
Sì, adesso stiamo lavorando su due versanti. Uno è quello della ricerca dei dispersi, che è una cosa fondamentale, e devo veramente fare un plauso ai vigili del fuoco, stanno facendo un lavoro veramente egregio con gruppi di cinofila, con droni, con sommozzatori, stanno scandagliando tutta l'alveo, tutto il letto dell'alveo dal monte a valle, quindi stanno facendo un lavoro immane. E poi l'altro tavolo di lavoro che stiamo facendo è quello di pulire e di portare alla normalità il paese, perché l'altra sera non abbiamo avuto, ieri sera abbiamo avuto l'ondata di fango, non abbiamo avuto un mare di acqua, un mare di fango che scendeva dalla montagna, e quindi immagino che tutti i servizi, i sottoservizi, le fogne sono pieni, strapieni di fango. Abbiamo la necessità di avere fondi per fare una pulizia straordinaria, una manutenzione shock del territorio. quello che noi evidenziamo è un po' di assenza istituzionale. L'anno scorso ci siamo ritrovati nelle stesse condizioni e abbiamo risolto il problema in silenzio, da soli. Quest'anno invece, dopo la dispersa, dopo che sono dispersi due persone, abbiamo l'attenzione di tutti i media a livello nazionale. Questa è una cosa brutta, perché il problema esiste a prescindere. Se non si risolve con senso di responsabilità, l'anno prossimo ci ritroveremo nuovamente.
Ecco, ma allora cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare in fretta?
Bisogna fare una pulizia, ma una pulizia seria dell'alveo, perché i paesi come i nostri, che sono di dissesto idrogeologico, devono essere attenzionati in modo diverso da quelli che normali. Quindi quando arriva qualche fondo che va in questa direzione, devono essere dati a questi paesi, perché noi non abbiamo strutture economiche per far fronte a queste esigenze. Quindi innanzitutto quelli sono di competenza regionale, quindi la competenza è tutta regionale, quindi sono loro che dovrebbero agire nel fare manutenzione. Noi abbiamo vasche di espansioni che da monte vanno a valle, che hanno una funzione idrogeologica importante, cioè quella di frenare l'acqua e anche le colate di fango, e fare in modo che poi l'acqua viene defluita in modo reggimentato andando a valle. Quando la vasca si riempie di detriti, è normale che poi viene meno la funzione tecnica della vasca,
certo,
stessa, e quindi
certo,
automaticamente ci ritroviamo con i paesi allagati e con la possibilità di avere morti la nostra coscienza.
Ecco Nuzzo, ieri sulla Campania era stata diramata l'allerta gialla, mi conferma?
No, sì, avevamo questa preoccupazione, è rientrata, fortunatamente è rientrata, però
No, io dico ieri, per la giornata di ieri, la Protezione Civile Regionale aveva diramato l'allerta gialla.
Sì. Abbiamo fatto le nostre comunicazioni, anche oggi c'è da diramata.
Ecco, no, però intendo dire l'allerta gialla è il livello più basso. C'è stata anche una risposta della Protezione Civile a questo proposito. Ecco, evidentemente, e poi lo affronteremo più tardi anche con un altro ospite, c'è un problema forse anche di classificazione delle allerte rispetto alle previsioni.
Ma secondo me sono eventi particolari, perché io non ho mai visto in 10 minuti orologio alla mano quello che è successo ieri qua. È stato strepitoso, è venuto giù di tutto e di più. In 10 minuti abbiamo rovinato il paese, abbiamo fatto disperdere due persone, due vite umane, insomma. Secondo me sono cose non prevedibili, perché
questo è il punto. No, certo, questo è il punto che chiaramente rende inquietante anche la prospettiva. Grazie a Emilio Nuzzo, sindaco di San Felice a Cancello, appunto il comune devastato dall'alluvione di ieri e dove si cercano due dispersi, madre e figlio. 18 e quasi 45, arrivano le notizie dalle strade.
Effetto estate.
E allora sentivamo anche con le notizie dalle strade che il maltempo continua a imperversare in varie parti d'Italia, per fortuna senza particolari conseguenze. Vi do un paio di aggiornamenti, uno dalla Sicilia: nel pomeriggio temporale nel palermitano e breve blackout all'aeroporto, si è trattato veramente di un'interruzione di pochi minuti, e strade imbiancate da grandine nel siracusano. Come dicevamo prima con il sindaco di San Felice a Castello, il paese sfigurato ieri dalla colata di fango. Per la giornata di ieri la Protezione Civile della Campania aveva diramato l'allerta gialla, quindi il livello più basso, e oggi Italo Giulivo, direttore della Protezione Civile della Regione Campania, ha detto: il quadro meteo che ha interessato le province di Caserta e di Avellino nella giornata di ieri è perfettamente compatibile con l'allerta gialla che era stata emanata dal centro funzionale. Pierluigi Randi, presidente di AMPRO, Associazione Meteo Professionisti, buonasera, bentrovato.
Buonasera.
Allora, certamente qui non mettiamo in dubbio le parole del capo della Protezione Civile della Campania, però prendiamo spunto da queste parole per ragionare sulle previsioni e sul sistema delle allerte. L'idea, chiaramente da uomo della strada, quindi senza nessuna competenza, è che oggi prevedere il tempo che verrà è più difficile, nonostante la tecnologia, i satelliti e via dicendo. Randi.
In un certo senso sì, anche perché è cambiata la domanda rispetto al passato. Oggi abbiamo necessità di informazioni sempre più dettagliate, che in passato non ci venivano richieste. Per cui contestualmente alla maggiore risoluzione, diciamo così, può aumentare l'errore. Non dobbiamo sottovalutare anche il fatto che i fenomeni temporaleschi con i quali abbiamo a che fare in questo periodo sono particolarmente infidi, nel senso che la differenza tra un temporale tra virgolette normale e un temporale molto violento è piuttosto sottile, per cui quando noi abbiamo le allerte, prendiamo l'esempio un'allerta gialla per fenomeni temporaleschi, dobbiamo stare comunque sempre un po' sul chi vive, nel senso pensare che possa essere anche un po' più intenso di quello di cui ci aspettiamo, anche perché proveniamo da un'estate estremamente calda, caldissima, interminabile, abbiamo quindi una massa d'aria molto calda, molto umida, abbiamo il mare Mediterraneo che ha delle anomalie di temperatura anche di 4-5 gradi e tutti questi elementi conferiscono una maggiore energia ai sistemi temporaleschi, quindi oggi un temporale che si forma in condizioni molto simili a quelle del passato trova però una massa d'aria molto più calda e molto più umida per poi poter generare delle precipitazioni più intense, molto violente, anche se in breve tempo.
Ecco, secondo lei, è quello che ci suggeriscono un paio di ascoltatori, andrebbe rivista la classificazione delle allerte proprio alla luce di quello che ci stava dicendo? L'allerta gialla francamente oggi viene sottovalutata perché sono tanti giorni dell'anno in cui viene diramata.
Probabilmente sì. E credo che si debba lavorare anche sulla comunicazione delle allerte, cioè la sola allerta probabilmente non basta, serve un'interpretazione da parte di un esperto, di un addetto ai lavori che magari dia delle informazioni supplementari a quello che è il contenuto magari un po' asciutto e un pochino stringato dell'allerta. Questo probabilmente è un aspetto sulla quale si dovrà lavorare, ma noi siamo assolutamente disponibili a questo, proprio perché o meglio per evitare fraintendimenti oppure una sottovalutazione dell'allerta stessa.
Ecco, poi c'è la questione del cosiddetto patto sociale, mi spiego, talvolta viene diramata magari un'allerta rossa che prevede tutta una serie di provvedimenti, chiusure di strade, interruzioni di manifestazioni, sospensione, che ne so, del mercato rionale, poi per fortuna non succede nulla di particolare ed ecco che fioccano le polemiche, esagerano, insomma è sbagliato diciamo rendere un quadro che poi non si manifesta, ci sono dei danni anche di carattere economico, ecco evidentemente bisogna anche stringere un patto sociale, talvolta qualche falso allarme ci può stare, anzi meglio che sia un falso allarme e in qualche modo ci rassegniamo le conseguenze.
Sì, sono perfettamente d'accordo, cioè l'allerta non va interpretata come una disdetta, una cosa che ci capita tra capo e collo e che magari ci rovina un picnic, una giornata all'aperto, ci deve mettere sul chi vive, cioè deve essere di aiuto, poi magari se non succede nulla tanto meglio, cioè è il concetto di prevenzione. Noi non dobbiamo magari inveire contro le allerte nel caso in cui magari fortunatamente i fenomeni siano meno intensi rispetto alle previsioni, ma lo dobbiamo considerare come un aiuto. L'allerta ci deve aiutare a stare attenti e a non metterci in condizioni di pericolo o in situazioni molto rischiose. Ecco, deve cambiare forse un pochino l'approccio alla considerazione e alla interpretazione dell'allerta. Cioè è soltanto un aiuto, lo dobbiamo considerare come un vero e proprio aiuto. Poi, se magari non succede nulla o succede meno di quanto ci aspettassimo, tanto meglio. Non dimentichiamo che proprio la previsione dei temporali è una delle più complicate in assoluto, per cui è abbastanza normale che, specialmente nella stagione estiva, a volte i fenomeni che poi andiamo a verificare non coincidano sempre con il tenore dell'allerta. Questo è abbastanza normale. Diciamo che per esempio in inverno si va un pochino più sul sicuro, ma i temporali, come dico spesso, sono molto infidi.
Grazie, grazie al nostro ospite Pierluigi Randi, presidente di AMPRO, che è l'associazione meteo professionisti. Fino alla fine di luglio, direi, la siccità, soprattutto nelle regioni del sud, è stata un tema mediatico forte, poi devo dire un po' è scomparsa dalle cronache, quasi che non facesse più notizia. Ma come stanno allora le cose? E allora, per capirlo, chiamo in causa Massimo Gargano, direttore generale di AMBI, l'Associazione Nazionale Bonifiche. Buonasera, bentrovato.
Buonasera a voi e grazie per tornare su un tema dopo una o due giorni in cui ci sono state delle piogge del paese, purtroppo, che contribuisce a far dimenticare questa questione.
Ma un po' l'avevamo dimenticato, devo dire, i titoli dei giornali l'avevamo un po' sottovalutata, sottovalutata, o meglio, considerata meno rispetto a quello che è successo magari per settimane tra giugno e luglio. Allora, appunto, la domanda che aleggia è questa: ora come stanno le cose? È finita la siccità? Non credo proprio.
Guardi, nelle stesse identiche condizioni in cui siamo stati lasciati, c'è stato un sollievo, ci sarà un sollievo per qualche giorno, ma il problema non cambia, viste quelle che sono le previsioni meteo dei prossimi giorni. Vede, se mi fa dare alcuni dati rapidissimi.
Certo, l'abbiamo chiamata apposta.
Maggio, giugno, luglio sono stati i mesi più caldi, va bene, di un grado e 15 sopra la media del XX secolo, quindi i mesi più caldi mai registrati. La stessa cosa anche per le superfici oceaniche, e lo sto dicendo perché la cui temperatura è aumentata, è la stella più alta appunto nell'ultimo secolo, ed è dovuta questa appunto a un aumento dello 0,98 per queste alte temperature, per questi cambiamenti climatici. Poi le do un altro elemento che potrebbe far pensare anche che il problema non sussiste: le precipitazioni. Se noi guardiamo le precipitazioni in miliardi di metri cubi di acqua dal 1951 al 2022, mediamente noi abbiamo avuto delle precipitazioni per 286 miliardi di metri cubi di acqua. Nel 2023 ne abbiamo avuti 280 di milioni di metri cubi d'acqua. Quindi sostanzialmente noi possiamo dire che l'Italia continua ad essere un paese idricamente fortunato. Ma perché le ho dato questi dati? Per due ragioni. In ragione dei cambiamenti climatici queste piogge sono concentrate. In ragione di queste grandi temperature sui mari e appunto sulla terraferma, noi abbiamo una enorme evapotraspirazione, una perdita di acqua. Qual è il risultato finale di tutto questo? Il risultato finale è che l'Italia, che rispetto al contrasto delle due grandi correnti d'aria, quella artica e quella africana, è il front office, no? Perché è il posto dove si scontrano, perché quella che si affaccia nel Mediterraneo è la punta sud dell'Europa, rimane, è al primo posto nell'Unione Europea per quelle che sono le perdite economiche dettate dai cambiamenti climatici. A noi costano 284 euro cittadino, la media dell'Unione Europea è 116 euro cittadino, aumentata rispetto al 2015 in Italia questa percentuale del 490%. Ed allora momenti di riflessione, di confronto, ma anche di denuncia come quello che lei mi sta offrendo, sono fondamentali per far comprendere che non possiamo rimettere il problema nel cassetto e lì lasciarlo nel momento in cui ci sono state delle piogge. Oggi in Sicilia, nell'area di Ribera, c'è una tensione enorme. Noi stiamo perdendo le arance, ma stiamo perdendo anche le piante. E le piogge in Sicilia in questi giorni, ieri e ieri, ci sono state.
Anche oggi abbiamo aggiornato anche oggi.
Tutte lungo le coste. Non abbiamo le abbiamo avuto lungo le coste e lungo le città. Hanno fatto dei danni, ma non sono state in campagna. Ed allora, qual è la soluzione? Passata quindi questa fase di denuncia, di inquadramento, questa costruzione di cornice che spero nel tempo dato sia stata
sufficientemente
chiara, noi dobbiamo lavorare su quelli che sono concetti di manutenzione delle infrastrutture, di realizzazione di nuove infrastrutture leggere da realizzare rapidamente, realizzarle in terra. Qui il piano in base col diretti ambi va proprio esattamente in questa direzione, e nella direzione della innovazione, e in ultimo sulla cultura della prevenzione. Noi dobbiamo affermare la cultura della prevenzione rispetto a quelle che sono le cause dei cambiamenti climatici, altrimenti mettiamo in discussione la qualità della nostra vita e di quelli che verranno dopo di noi. Questo è il quadro. Consorzi di bonifica, ambi, i soggetti che costruiscono i dati, abbiamo tutti gli elementi per poterlo fare. Deve diventare però una scelta paese. Il che non significa che non si è fatto nulla, ma non si è fatto quanto necessario e con quella necessaria determinazione. Ecco, questo è l'appello che faccio. Dobbiamo fare di più e con grandissima determinazione, soprattutto rispetto ai tempi.
Grazie. Questo appello noi lo recepiamo in extremis. Sono le 18:57 e 40 secondi. Ora arrivano le notizie del GR delle 19, condotto questa sera da Alessandra Schepisi.
Donne che raccontano attraverso le loro biografie gli Stati Uniti, un paese giovane che spesso è stato ed è l'ago della bilancia nella storia mondiale. Donne che hanno saputo reinventarsi, vivere molte vite in una sola. Sono Maria Latella e Americane, storie di donne indimenticabili, è il podcast originale di Radio 24 e del Sole 24 Ore che ripercorre le storie personali e professionali di quelle che sono autentiche icone dell'universo femminile a stelle e strisce.
Americane, storie di donne indimenticabili, disponibile sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e sulle principali piattaforme audio. Effetto estate.
19:12, 20 secondi, riprendiamo, seconda parte di Effetto Estate, il diario dell'estate di Radio 24, andiamo in onda ancora domani e venerdì, poi da lunedì a quest'ora tornerà la Zanzara. Di nuovo buonasera da Valeria Bernardi in regia, da Valentina Ternullo e Giorgio Giardino in redazione, buonasera da Andrea Ferro al microfono, 349-238-6666, il numero per SMS e WhatsApp. Riprendiamo parlando di lavoro, lavoro che non c'è, lavoro che ci sarebbe ma non ci sono i lavoratori, un paradosso molto italiano che una ricerca di Union Camere ha fotografato. È stato calcolato che ad agosto la richiesta di lavoratori rimasta in evasa si è aggirata intorno ai 315.000 addetti. È un dato oltretutto al rialzo, più 8% infatti rispetto allo stesso periodo del 2023. I profili che restano vacanti sono vari e si riferiscono a mestieri che richiedono titoli e preparazioni, come ad altri, per così dire, meno qualificati, preciso tutti i lavori hanno la stessa dignità e rilevanza sociale. Quindi, secondo Union Camere, mancano ingegneri, insegnanti, addetti alla ristorazione, operai specializzati, saldatori, calderai, carpentieri, addetti a specifiche mansioni edilizie, alcuni di questi sono del tutto introvabili. Daniele Marini, professore di sociologia dei processi economici all'Università di Padova, ha pubblicato con Irene Lovato Il posto del lavoro, la rivoluzione dei valori della generazione Z e l'avvento del light working. Daniele Marini è collegato con noi, buonasera, ben trovato.
Buonasera a voi.
Allora, la prima cosa che viene da dire è che questi dati contraddicono un po' quello che si è detto per anni, e cioè per certe mansioni in particolare la carenza di manodopera era indotta dal reddito di cittadinanza. Lei come la pensa, come la vede?
Ma per un certo periodo, per una certa forma, probabilmente sì, è successo anche questo, in particolare in alcune aree del nostro paese. Oggi però ci troviamo di fronte a un problema che sarà crescentemente elevato, perché ci scontriamo con almeno due fattori di carattere strutturale, e quando parliamo di fattori strutturali vuol dire fattori che, se anche ci mettiamo oggi mano, i risultati...
Ecco. Non abbiamo più il professore, è caduta. Ecco, no, l'abbiamo recuperato. C'è stato, diciamo così, una pausa di silenzio determinata evidentemente da un problema tecnico. Diceva due fattori, prego.
Sì, ci sono due fattori di carattere strutturale, ovvero strutturale vuol dire che se anche ci mettiamo oggi mano, i risultati li vedremo fra 5-10 anni. Il primo è quello di cui si sta parlando da ormai tanto tempo. Anzi, non tantissimo per la verità, ma è la questione demografica, cioè questi lavori a cui ha fatto riferimento adesso, mancano persone, anche perché concretamente mancano giovani, cioè non ci sono più giovani, e i risultati li vediamo già nelle classi delle elementari, delle medie, fino anche all'università, dove il numero degli iscritti tende a diminuire. E quindi c'è un problema strutturale legato alla demografia della popolazione. L'altro aspetto strutturale è che manca nel nostro paese un sistema di orientamento scolastico e professionale che aiuti le persone, le famiglie a indirizzare le giovani generazioni in percorsi di studi che siano quantomeno più coerenti con la domanda del mercato. E quindi questi due aspetti, torno a dire, se anche riuscissimo a metterci mano adesso, i risultati li vedremo fra diversi anni. Ecco che la questione a cui anche in questi giorni il dibattito si sta, diciamo, concentrando è il tema degli immigrati, dei migranti, del rendere cittadini italiani migranti presenti nel nostro territorio.
Ecco, voi avete indagato il rapporto con il lavoro dei giovani della generazione Z in particolare, rilevando appunto un approccio molto diverso rispetto a quello, per esempio, dei miei tempi. Voi avete sostanzialmente inquadrato il fatto che i giovani non vedono quello che potrebbe essere un futuro lineare, cioè in qualche modo provano, diciamo, difficoltà a investire sul futuro.
Beh, questo è, come dire, un portato dei cambiamenti culturali più ampi. D'altro canto, noi stessi viviamo in un contesto in cui non sappiamo dire che cosa succederà domani, dalle previsioni del meteo fino a quelle economiche. Cioè, nessuno sa predire il futuro, quando futuro vuol dire anche settimane, mesi. E quindi, di conseguenza, le giovani generazioni in particolare, come dire, si adattano al contesto in cui vivono. Ma in particolare quello che è avvenuto in questi anni e che il Covid, in qualche misura, l'esperienza pandemica del 2020-21 ha dato vita, o per meglio dire ha reso plausibile, è un cambiamento nell'atteggiamento delle giovani generazioni verso il lavoro. Per cui il lavoro è sì una cosa importante nella vita delle persone, perché comunque rimane un elemento di identificazione sociale, di identità, però altri aspetti sono diventati importanti all'interno della vita delle persone. E quindi il percorso di carriera professionale, la formazione, la cultura, il tempo libero, la famiglia, cioè tutte queste dimensioni stanno sullo stesso piano del lavoro. E quindi, di fronte a un'offerta di lavoro, le giovani generazioni guardano a in che misura questi diversi aspetti di vita si possono equilibrare rispetto alle loro esigenze. E questo è un processo culturale che è iniziato, i cui prodromi c'erano in qualche misura prima del Covid, ma
ecco,
poi abbiamo avuto.
E infatti, io quello che stavo per chiedere è questo: il Covid come ha agito in questo contesto?
Il Covid, cioè l'esperienza pandemica di 2 anni, per cui noi tutti abbiamo potuto sperimentare che si poteva studiare, lavorare stando a casa, quindi non dovendo andare al lavoro, no? Ecco, quella esperienza lì ha reso palpabile, plausibile il fatto di cambiare il proprio stile di vita. E quindi quel tipo di esperienza ha in qualche misura rimodulato le attese, le aspettative, in particolare delle giovani generazioni e della componente femminile, che oggi guardano al lavoro, diciamo, con un'ottica diversa da quella che era quella dei loro genitori. Tant'è che gli esperti, quelli che si occupano di selezione del personale, sanno che ormai quando cercano delle persone, soprattutto le giovani generazioni che vanno, alla fine del colloquio gli diranno: beh, le farò sapere se la sua offerta mi va bene. Cioè esattamente il contrario,
certo,
di quello che accadeva,
certo,
fino a pochi,
certo,
anni fa.
Grazie. Daniele Marini, professore di sociologia dei processi economici all'Università di Padova. Uno dei settori che più ha sofferto la carenza di manodopera è stato quello della ristorazione, dei bar, dei pubblici esercizi. Luciano Sbraga, vice direttore generale di FIPE Confcommercio e direttore generale del Centro Studi di FIPE. Buonasera, ben trovato.
Buonasera, grazie per l'invito e buonasera agli ascoltatori.
Allora Sbraga, com'è andata questa estate sul fronte della manodopera?
Ma guardi, diciamo che c'è stata una flessione nella ricerca di personale. Le entrate previste nel trimestre luglio-settembre sono scese rispetto allo scorso anno di circa 85.000 unità. Questo in linea con un rallentamento del turismo, che è stato trainato soprattutto dalla domanda internazionale più moderata la crescita, soprattutto ad agosto, del turismo interno, anzi possiamo dire che il bilancio per il turismo interno segue un po' la traiettoria dei primi mesi dell'anno, una traiettoria leggermente negativa. Ha tenuto fondamentalmente la settimana di Ferragosto, quella lì si va in overbooking e quindi non ci sono problemi. È chiaro che la lettura di quello che sta avvenendo in questi ultimi anni non può prescindere da quello che è successo nel 2019, nel 2020, chiedo scusa, quindi con la pandemia, quando hanno abbandonato questo settore circa 250.000 persone. Tutto quello che è successo dopo va nella direzione di un assestamento, di una scossa tellurica potente come è stata la pandemia per un settore che è stato chiuso per molti mesi. Tuttavia devo dire che stiamo recuperando, siamo tornati in termini di occupazione dipendente sopra i livelli pre-Covid, e la cosa, anche sentendo quanto diceva il professor Marini prima, la cosa che ci ha anche sorpreso è che tutto sommato i giovani, che sono la componente più importante insieme alle donne del lavoro nel nostro settore, hanno tutto sommato tenuto le posizioni. Abbiamo perso in termini di incidenza un paio di punti percentuali, ma di fronte ad una contrazione fortissima delle fasce più giovani della popolazione, mi sembra tuttavia un ottimo risultato. Questo non per dire che sono tutte rose e fiori, i problemi ci sono, però insomma, li stiamo affrontando e tutto sommato il settore ha reagito ad un terremoto in modo molto resiliente.
Quindi in qualche modo c'è meno problemi, ci sono meno problemi rispetto al passato, da quello che posso capire. Ecco, che valutazione lei dà sul fatto che non c'è più reddito di cittadinanza in tutto questo?
Ma no, diciamo che la correlazione tra reddito di cittadinanza e difficoltà nel trovare lavoro è stata una correlazione non è così diretta. Non abbiamo risolto i problemi con la fine del reddito di cittadinanza, le difficoltà nel reperimento del personale ci sono. Oggi un'impresa su due lamenta difficoltà nel trovare personale. Questo non significa che alla fine non lo si trovi, ma è evidente che bisogna fare più colloqui, bisogna fare più diverse offerte ed è più faticoso avere un riscontro positivo. Ma alla fine, quando le aziende hanno bisogno di trovare manodopera, devono far di tutto per trovarla. Quindi possono andare maggiormente incontro ai desideri dei lavoratori che vogliono assumere, invece di fare tre colloqui, una selezione con 20 persone, devono farla con 100. Spesso c'è una carenza di candidati, ma soprattutto il problema più grande è quello di reperire manodopera, personale qualificato, che anche in un settore come quello della ristorazione e del turismo in genere è una necessità, perché c'è un'attività di relazione che è fondamentale, dove ci vogliono capacità, soft skill, ci vogliono competenze professionali, conoscenze specifiche.
E poi anche capacità anche proprio tecniche, perché bisogna comunque far da mangiare, bisogna preparare gli aperitivi e via dicendo. Grazie, grazie. Esatto. Luciano Sbraga, vice direttore generale di FIPE Confcommercio. Nell'elenco dei mestieri per i quali abbonda l'offerta rispetto alla domanda, elenco stilato da Union Camere, questo mestiere non compare, ma almeno a Milano c'è carenza. Parliamo di tranvieri, autisti in generale, di dipendenti di ATM, l'azienda di trasporti milanesi. Come ci fa sapere oggi Miriam Romano sulle pagine della cronaca di Milano di Repubblica, in sei mesi si sono licenziati in 200 e in questi ultimi anni i licenziamenti da ATM sono aumentati mediamente del 40%. Queste uscite dall'azienda riguardano in particolare gli autisti. Tra pensionamenti e licenziamenti non riusciamo a coprire il turnover, ha fatto sapere l'azienda attraverso il direttore generale Enrico Giana, che così ha parlato in una recente audizione in commissione in comune. A Milano in tutto mancherebbero circa 300 autisti. Franco Fusca, CISL Milano, buonasera, bentrovato.
Buonasera.
Allora, come
buonasera
spieghiamo?
Spettatori.
Allora, come spieghiamo, Fusca, questa carenza di tranvieri? Una volta era un mestiere, non dico ambitissimo, però solleticava l'attenzione dei giovani.
Certo, fino a poco tempo fa non avevamo, prima Covid, pre-Covid, nel periodo pre-Covid non avevamo questo problema. Dal post-Covid questo problema si è accentuato, si è aperto un po' il mercato del lavoro e quindi i giovani guardano ben altro. Il nostro lavoro ovviamente purtroppo c'è un problema di paga bassa, c'è un problema di conciliazione tra vita e lavoro, c'è un problema a Milano sempre più caro che è quello dell'alloggio per i lavoratori di ATM, quindi l'affitti sono molto molto costosi. Tra questi praticamente colpisce sempre di più il problema del salario, ma non è solo il problema del salario, è il problema di concepire una propria vita, una vita privata con la vita lavoro. La priorità è anche la qualità organizzativa aziendale, cioè vuol dire che noi se lavoriamo 24 ore su 24, dobbiamo dare un servizio alla città di Milano di qualità e non solo, anche garantire una sicurezza dei passeggeri. Sicurezza che spesso viene meno anche nei confronti dei lavoratori. Tutto questo mix trova, i giovani fanno fatica ad approcciare verso questo tipo di lavoro.
Ecco, quanto guadagna un giovane neoassunto?
Un giovane neoassunto, appena assunto in azienda, guadagna dai 1.300, facendo tutti i turni, 1.350 euro al mese.
E a Milano è dura, eh?
A Milano è dura perché un affitto costa 800 euro e conciliare poi lavorando anche facendo anche i turni e spesso stando anche in giro per la città di Milano 13-14 ore al giorno e poter aspettare il proprio turno di lavoro ovviamente è costoso, anche un caffè si fa fatica a prenderlo ogni giorno.
Ecco, da quello che possiamo intendere, mancano 300 autisti, evidentemente questa carenza è destinata ad aggravarsi, sentendo quello che ci sta dicendo. Beh, quindi ci saranno delle ripercussioni sul servizio se non ci sono già?
Sicuramente le ripercussioni già ci sono e già da gennaio scorso l'azienda ha già fatto dei ritocchi rispetto al piano di esercizio, ritocchi che non sono bastati perché il turnover, come ha affermato il nostro direttore, si fa fatica anche a coprire il turnover dei lavoratori, quindi si accentuerà sempre di più. Ovviamente ci sono poi una forte fuoriuscita dei giovani soprattutto che approcciano verso la nostra azienda, quindi se ne seleziona 10-7 vanno via e quindi si fa sempre più fatica a selezionare. Adesso l'azienda ha fatto una campagna di avviamento al lavoro, formando i giovani, dando loro la possibilità di prendere la patente all'interno dell'azienda. L'azienda ne ha selezionati circa un 200-250 persone, speriamo che questi giovani riescano a prendere la patente ed essere pronti per poter fare questo mestiere e quindi garantire alla città di Milano un servizio di qualità, un servizio come sempre nella storia è riuscita a garantire ai cittadini di Milano.
Grazie Franco Fusca, CISL Milano. 19:29:03 secondi, arrivano le notizie dalle borse.
Effetto estate.
19:32 e 16 secondi, ultimi 25 minuti di questa puntata di Effetto estate. Tra poco andremo a Venezia per la mostra del cinema, ma ci andiamo già ora perché a Venezia succede qualcosa di particolare, almeno per noi. Lo abbiamo appreso sfogliando stamattina le pagine del Corriere del Veneto. Nel suo articolo, Vera Martengoli ci ha raccontato di falchi e gabbiani. Cosa succede? Succede appunto che a Venezia, ma non solo a Venezia peraltro, i direttori degli hotel più lussuosi sono stati costretti, pensate, ad ingaggiare falchi e falconieri per allontanare i gabbiani sempre più aggressivi nei confronti dei clienti, nei confronti delle tavole imbandite per colazioni e pasti. Giulio Chincarini della società Le Poiane di Malcesine in provincia di Verona, buonasera, bentrovato.
Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora, lei è un pilota di falchi, è un falconiere che in qualche modo è stato ingaggiato appunto dai direttori di alcuni di questi grandi alberghi perché c'è la necessità di cacciare i gabbiani. Ma perché a Venezia i gabbiani sono ancora più aggressivi che in altre città?
No, diciamo che fino a pochi anni fa a Venezia il problema erano i piccioni. Se ricordate anni fa i piccioni
sì,
in Piazza
sì.
San Marco. Se invece ora fate un giro anche in Piazza San Marco vedrete che piccioni ce ne sono pochissimi, ma siamo invasi dai gabbiani. La differenza sostanziale tra il gabbiano e il piccione è che il gabbiano è un animale che non ha paura dell'uomo, per cui è anche molto più grande e per, di conseguenza è anche più pericoloso e aggressivo.
Anzi, è l'uomo che ora ha paura del gabbiano.
Diciamo che sono infimi perché tendono ad attaccare soprattutto i bambini e persone di piccola taglia.
Quindi mirano, diciamo mirano bene. Ecco, ma come funziona bene. Il vostro lavoro? Cioè, voi arrivate...
Ma il lavoro consiste nel dissuadere in modo naturale, diciamo, incruento, i gabbiani e i piccioni da scendere a mangiare sui tavoli di questi clienti dove pranzano, cenano, fanno colazione nei migliori hotel di Venezia. Diciamo, si sfrutta il fatto che il gabbiano... E il piccione ha la paura naturale del rapace che in natura è un suo predatore.
Quindi è un po' come una guardia che gira e diciamo i malintenzionati girano alla larga, diciamo così.
Esatto, è come la guardia di fronte alla banca e fa in modo che diciamo il malintenzionato non entri.
Ecco, ma come si diventa falconieri?
Allora, per diventare falconieri finiti ci vogliono anni. Noi i nostri falconieri sono ragazzi, perché siamo pochissimi in Italia, che fanno dei corsi inizialmente, poi l'inverno dove c'è più tempo fanno dei corsi specializzati dove si impara diciamo l'arte della falconeria, che è un'arte antichissima. Ci vuole molta passione perché è un lavoro che viene fatto con l'animale, ci vuole serietà e costanza, molta costanza.
Come diciamo in tutti i lavori che si devono fare bene. Grazie davvero per questa testimonianza a Giulio Chincarini della società Le Poiane di Malcesine in provincia di Verona. Appunto abbiamo sentito di questi pattugliamenti appunto per tenere lontani i gabbiani che spadroneggiano, se appunto non vedono il falco, nei confronti, come abbiamo sentito, di diciamo le persone un po' più minute e dei bambini che evidentemente reputano più attaccabili, più vulnerabili. Andiamo idealmente a Venezia ora con Marta Cagnola per Venezia 81 Cinema. Quindi ciao Marta, ben trovata. Attenta ai gabbiani.
Ciao Andrea, insomma, tra un festival e l'altro, perché ci siamo salutati con Locarno, ci ritroviamo con Venezia.
Però non c'erano i gabbiani a Locarno, mentre invece stai attenta a Venezia.
A Locarno a Venezia ho capito che devo fare attenzione. Non essendo io una gigantessa,
via. Ecco. Mi hai messo in difficoltà. Non era questo chiaramente il riferimento.
No, perché allora, essendo io piccolina,
ma
adesso
chi l'ha detto? Per radio non si vede nulla. Per radio non si va bene.
Hai
però
ragione.
Tu hai anche delle partecipazioni televisive, quindi vabbè. Cerimonia di apertura in corso?
In corso, in questo momento Sveva Alviti, la madrina, sta salutando le giurie. Pochi minuti fa Sveva Alviti ha chiamato un applauso per tre grandi attori recentemente scomparsi, Roberto Erlitzka, Gina Rowlands e Alain Delon. Ovviamente ci sta un po' di gossip, Sveva Alviti è la compagna di Anthony Delon, quindi insomma chi si chiedesse chi è questa madrina.
Devo dire la verità, me lo sono chiesto quando
Perché io ho curiosato un po' sui social, come faccio sempre, intanto mentre seguo la cerimonia, in tanti si stanno chiedendo chi è, attrice non ancora affermatissima, però ex top model e compagna di Anthony Delon, quindi insomma personaggio emergente nel mondo del cinema, oltre che francamente stupenda, ecco, diciamolo.
Il tema conduttore di questa edizione?
Allora, diciamo che noi abbiamo parlato con il direttore Alberto Barbera, lui dice: io non scelgo mai i film basandomi su dei temi, cercando dei fil rouge. In realtà dice, poi dopo aver visto i film mi rendo conto che ci sono un po' di tendenze. Ovviamente si guarda molto al mondo, si guarda ai conflitti, si guarda alle tensioni internazionali, questo è inevitabile perché i registi non possono far altro che raccontare quello che è il nostro mondo, l'hanno fatto anche l'anno scorso, lo faranno anche quest'anno. Ma una cosa curiosa è che quest'anno ci sarà un bel po' di sesso. Ragazzi, si parlerà anche di cose parecchio trasgressive, amore, passione e anche così un po' di proibito. Ecco. Devo dire che anche quello al cinema ci sta.
Ecco, però la censura, ho sentito il tuo servizio nel GR delle 19, e la censura però non si riferisce, diciamo, a questi ambiti, ammesso che sia stata proprio censura a proposito di quel
titolo. Allora, sì, esatto, è successo che la situazione non è ancora chiara e forse non sarà mai chiarita. C'è un film georgiano che doveva essere proiettato all'interno della sezione delle giornate degli autori e è stato bloccato perché è stata fatta una denuncia per violazione del diritto d'autore sulla sceneggiatura, probabilmente da parte di 3 società di produzione. Una delle 3 società è russa. Quello che è certo è che questo film è molto critico con la Russia, perché è il film di una regista georgiana che parla della deportazione forzata del 2006, anche lei è stata insomma è stata coinvolta in questa bruttissima pagina della storia georgiana, pagina che la Russia non vuole che si apra, e quindi insomma qualcuno ha detto: sarà mica pretestuosa questa denuncia per violazione del copyright, per bloccare un film che non deve essere visto? Ovviamente non abbiamo una risposta, non è possibile avere una risposta, ma sicuramente è uno dei casi che hanno tenuto banco in queste ore.
Ecco, ma ci sono film che durano anche 3 ore?
Guarda, devo dirti, purtroppo io sono una fan dei film corti, nel senso che secondo me se un film di 1 ora e mezza è bellissimo, non è che, cioè se un film di 1 ora e mezza è brutto non diventa più bello se diventa più lungo, insomma.
Vabbè.
Un film bello è bello anche quando è corto. Invece adesso la tendenza è quella di far durare i film anche più di 2 ore, 3 ore. Un tempo erano delle eccezioni per cinefili, c'erano maestri come Lav Diaz, che è un grandissimo maestro ma noto per fare film veramente di tantissime ore. Adesso invece no, succederà molto spesso in questa mostra del cinema di Venezia. Sempre Alberto Barbera, il direttore, ha dato una sua spiegazione, ha detto: sarà mica un po' l'influenza delle serie TV, cioè la serie TV che ormai è un prodotto d'autore che dà a registi e sceneggiatori la possibilità di spaziare, di raccontare anche per molte ore, ecco, tutto questo potrebbe aver influenzato anche il cinema, che quindi prende sempre più spazio, si allargano sempre di più questi film che arrivano appunto anche comodamente a 3 ore.
E allora buon lavoro Marta, buon lavoro Marta Cagnola, Festival del Cinema, Mostra del Cinema di Venezia, grazie per essere intervenuta a Effetto Estate. 19:41 e 28 secondi. Di una breve pausa.
Effetto estate.
19:42.
Dai, Morino, facci prendere la barca.
Mi dispiace, il tubabolo è partito e ha lasciato ordini precisi. La barca non si vuole toccare.
Guarda, te lo prometto, facciamo un giretto a largo e torniamo prima dell'una. E dai, non fare il bischero.
Bischero tu sei te, la barca non si vuole toccare.
E tu dici che non lo sapevi, che la colpa è di Luca.
Ah.
Sì, così vostro babbo mi tronca, la barca non si vuole toccare.
Vabbè, vabbè, ti do 1.000 lire.
Non si vuole.
Ho capito, mi rovino. 5.000, ciao.
Non si vuole.
Non si vuole, non si vuole. Te ne do 15 io, va bene.
Però non fate bischeri, tornate prima di tocco.
Venduto!
E allora stasera tanto spazio al cinema, perché ci piace celebrare un ritorno, e l'ho fatto anche così intervenendo quando non dovevo intervenire, riassaporare un'atmosfera che da domani nelle sale si rinnoverà. Per i meno giovani sarà un tuffo nella nostalgia per un'epoca che si allontana sempre più, per i giovani un salto nel tempo, forse anche per capire meglio il passato. A tornare nelle sale da domani, lo abbiamo sentito prima, è Sapore di mare nella versione in 4K, quello che insomma era già accaduto alla fine dell'anno scorso con Vacanze di Natale, girato nel 1983, quindi 41 anni fa, e un balzo negli anni 60, gli anni del boom, un affresco dell'Italia di quel tempo raccontata da una spiaggia, quella di Forte dei Marmi. Sapore di mare è il film che innescò il successo dei fratelli Vanzina. Sapore di mare ha un protagonista che tutti ben conosciamo, e allora Gerry Calà, buonasera, ben trovato a Radio 24.
Buonasera, buonasera.
Allora, andrà a
rivedere. L'hai presentato bene.
Sì,
ti
ringrazio.
Poche parole.
Neanche troppo poche,
fatto,
dai. Avrei dovuto essere forse un po' più breve.
Una descrizione veramente esatta e emozionante di questo film.
Detto da te mi fa piacere.
Sono emozionato io quando già era successo, come hai già detto tu, con Vacanze di Natale, ma adesso non mi aspettavo anche Sapore di Mare che ritorna in sala. Veramente, cosa vuol dire? Vuol dire che forse si ha voglia del passato, forse i ragazzi di oggi, guardando questi film, capiscono, non so, come per Vacanze di Natale, che negli anni Ottanta forse ci divertivamo di più.
È questo è il filo conduttore un po' della chiacchierata che vorrei fare con te. Ecco, però nel frattempo ti chiedo, questa curiosità, andrai a rivederti in sala?
Ma senz'altro andrò a rivedermi in sala, anche di nascosto.
Sì, forse è necessario.
A sbirciare un po' le reazioni del pubblico. Già lo feci in Vacanze di Natale e rimasi sbalordito, perché più che una proiezione era una festa, perché tutti quelli che comunque quasi tutti quelli che erano in sala lo sapevano a memoria le canzoni, ed era un happening oltre che una proiezione di un film. E io credo che per Sapore di Mare, insomma, potrà accadere anche la stessa cosa, perché la colonna sonora di Sapore di Mare è veramente eccezionale.
È la colonna sonora di quel tempo, di quegli anni, insomma.
Sì, e mi ricordo che negli anni Ottanta rilanciò in un revival infinito la musica degli anni 60 e anche tutti i cantanti che di quegli anni lì, che ripresero a lavorare, a cantare, le televisioni fecero trasmissioni sugli anni 60, insomma fu veramente un film che innescò un grande revival di quegli anni d'oro, dove insomma il mondo cambiò in quegli anni, le mode, il costume, la politica, insomma un po' tante cose.
Ecco, gli anni 60 raccontati nel film, negli anni 80 però la proiezione. Ecco, è interessante secondo me, ecco, mettere insieme questi due decenni, perché in mezzo ci sono stati 70 segnati invece da quella cappa di piombo del terrorismo, le stragi, la paura, insomma è stata un po', come direi, una voglia d'estate dopo l'inverno.
Esatto, ed è una voglia di estate dopo l'inverno che io sento nel pubblico quando vado in giro col mio show nelle piazze italiane. Quest'estate ne ho fatte tante, con migliaia di persone. Sento questa voglia di un attimo di leggerezza, di respirare proprio quell'aria che si respirava negli anni Ottanta, insomma, dopo anche noi, insomma, dei tempi bui che purtroppo non vedono ancora la luce, perché dopo la pandemia, le guerre, insomma, è un momento molto molto difficile, e c'è nella gente proprio la voglia di ogni tanto di respirare un po' di aria leggera. Ecco, io penso che andare a rivedere Sapore di Mare, o a vedere per la prima volta Sapore di Mare, soprattutto sul grande schermo, penso che sia un momento proprio di leggerezza, un'ora e mezzo proprio di distacco dalla realtà di oggi, per tuffarsi in degli anni favolosi come furono i favolosi anni 60.
Ecco, oggi però far ridere forse è un po' più complicato, ora al di là del film, al di là appunto del revival, c'è più rischio di urtare suscettibilità, si dice, a proposito delle commedie degli anni 60, che oggi molti copioni rischierebbero addirittura un po' di censura.
Sì, c'è questo, voglio dire, politicamente corretto, che è entrato un po' negli incubi dei comici, perché adesso quando scriviamo le battute, quando pensiamo ai copioni dei film, alle storie, insomma, c'è questo politicamente corretto che incombe, che in alcuni casi, per carità, è sacrosanto, perché io capisco che siano cambiate da quegli anni, siano cambiate le sensibilità, però ogni tanto, secondo me, si rischia di andare, e non sono solo io a dirlo, perché esimi colleghi anche come Verdone ho letto, insomma, che si sono un po' lamentati di questo politicamente corretto, e, insomma, rischiano di bloccare proprio la creatività, che una volta era completamente libera, sfrenata e
diciamo non soggetta, non soggetta anche ad attenzioni, diciamo così, forse un po' parossistiche. Ecco, abbiamo parlato degli anni 60, gli anni 70, gli anni 80 e poi negli anni 90 invece ambientato La Lavadora, un romanzo che hai scritto insieme a Gino Capone, che fa ridere, però ho letto fa anche un po' di malinconia.
Sì, La Lavadora è la storia di un viaggio appunto negli anni ambientato negli anni 90, quando insomma tanti italiani magari andavano ai Caraibi, andavano a Cuba, specialmente in cerca di avventura, anche in cerca di business, e questa appunto è la storia di due ragazzotti che partono per L'Avana, pensando di fare un grande business e contemporaneamente di fare grandi conquiste con le meravigliose donne cubane. E invece il viaggio, come spesso avviene, parte in una modalità e poi cambia, e questa è la storia proprio di un viaggio che cambia, e il nostro protagonista invece dell'avventura troverà un amore vero, un amore, ed entrerà appunto in questa cultura straordinaria a lui prima completamente sconosciuta, e lo arricchirà, al ritorno sarà un'altra persona.
Invece Jerry Calà resta sempre Jerry Calà, mi raccomando. Grazie
non
per
c'è
essere...
pericolo. Guarda, su questo
ma ci credo, pericolo. Ci credo.
Ci provano ogni tanto ad abbattermi.
No,
ma figurati.
Grazie davvero per questa tua testimonianza. Allora, Sapore di mare, torniamo a vederlo nei cinema da domani, 19:51 e 52 secondi. È l'ora della pagina sportiva, stasera a calcio. E allora ritorniamo da un amico ormai di effetto estate, è Giuseppe Pastore, autore per Cronache di Spogliatoio e Il Foglio. Buonasera, ben ritrovato Giuseppe.
Ciao, buonasera, ciao.
Allora, con te non parlerei di calcio giocato, ma di calcio trattato. Parliamo di calcio mercato. La stagione è ormai agli sgoccioli, il mercato si sta per chiudere e tra ieri e oggi ci sono un po' di notizie.
Ci sono un po' di notizie importanti. La più attesa ormai da mesi è quella che vede la Juventus finalmente riuscire a vendere Federico Chiesa, che è un obiettivo che ha perseguito per tutta l'estate. Dovrebbe esserci riuscita, perché oggi Chiesa ha preso un aereo direzione Liverpool, dove sta per firmare con i Reds, penso che sarà ufficiale domani. È una squadra tra le migliori del mondo, quindi insomma Chiesa va certamente a migliorare, anche se è difficile vederlo titolare almeno all'inizio in una squadra che sulle corsie laterali ha giocatori come Salah o come Luis Diaz. La Juve ci guadagna una quindicina di milioni compresi bonus, e adesso può pensare, in questi ultimi due giorni di mercato, il mercato si conclude venerdì a mezzanotte, di chiudere in bellezza dopo Nico Gonzalez, Cop Meiners, con Seisao, anche con Jadon Sancho, che dovrebbe arrivare forse in prestito oneroso, bisogna capire poi la formula, dal Manchester United. Trattativa non semplicissima, comunque ben avviata. C'è e si parla di uno scambio di mercato, eccomi.
Eccoci, la linea tra, oggi è un po' così, prego.
Milan e Roma per Abraham Salemakers, una trattativa che probabilmente andrà a buon fine, perché insomma sembra ormai too big to fail, come si dice in America, un affare che metterebbe forse al sicuro la Roma in un ruolo in cui è molto scoperta la corsia destra, e aiuterebbe il Milan ad avere un'alternativa in attacco a Morata, anche se insomma l'Abraham negli ultimi 12 mesi non è esattamente un cecchino infallibile come dicono i numeri. E poi si aspetta qualcosa di collaterale un po' dappertutto, sono ormai giorni di visite mediche più che di trattative, Lukaku al Napoli, McTominay al Napoli, Adli alla Fiorentina, sempre in arrivo dal Milan in prestito con diritto. Non so se ci siano i margini per qualcosa che non è ancora venuto allo scoperto, però qualcosa potrebbe ancora succedere. La storia ci dice che gli ultimi due giorni di mercato e le ultime due notti di mercato sono piene di colpi di scena.
Secondo te qual è la squadra che avrebbe necessità di fare qualche colpo appunto in extremis?
Mi pare che la Roma sia un po' indietro. La Roma ha comprato il difensore che mancava, che è l'austriaco Danso. Potrebbe, come diceva con Saelemaekers, mettere a posto la fascia destra. Le manca secondo me qualcosa in mezzo, soprattutto dove l'organico è piuttosto ristretto e soprattutto è molto monocorde, cioè non mancano giocatori fisici, muscolari, anche intensi a livello atletico, che è una cosa che De Rossi sta ripetendo da parecchio tempo. Credo che sia la Roma la squadra un po' più indietro tra le big. Poi nella bassa classifica ce ne sono parecchie che magari proveranno a trovare qualche occasione nel finale, penso al Monza di Galliani o alle squadre come il Venezia, che sembrano un po' più indietro a livello di organico per la Serie A.
Scusami per un conflitto di interesse, ti porto in Serie B. Io sono genovese, sono sandoriano, sì. E si dice che Pirlo è, insomma, rischia veramente questa volta.
Sì, pare abbia le ore contate. La squadra è, la Sampdoria è ultima insieme al Bari, è un punto
lo so,
in maniera anche piuttosto, come dire, beffarda, Salerno prendendo un gol all'inizio e alla fine non si è fatto mancare nulla. I nomi sono tanti. Pirlo è un allenatore che insomma l'anno scorso più volte andò vicino all'esonero, ma la situazione economica della Samp, e comunque fece anche un buon lavoro nella seconda parte del campionato. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, l'organico è di primo livello.
L'asticella è ben diversamente posizionata.
Due degli attaccanti più forti della categoria, che sono Coda e Tutino, la proprietà non è rimasta contenta dall'inizio. In particolare mi dicono che il direttore sportivo Accardi sia uno dei meno convinti di proseguire. I nomi sono tanti, te ne dico tre o quattro, certo, che girano in queste ore.
Dimmeli.
Sottil, Cioffi e addirittura l'ex Genoa Juric, che sono
credo che lì ci sarebbero dei problemi, credo che lì ci
da
dalla
piazza
problema.
Però sono Aquilani anche, che ha fatto bene a Pisa l'anno scorso. Nomi tanti, insomma, potrebbe anche essere sostituito prima della prossima giornata.
Secondo te quale sarebbe invece il profilo giusto per rilanciare una squadra che punta alla promozione? È inutile girarci attorno.
Penso che i nomi siano tanti. Poi la Serie B di ultimi anni ci insegna che spesso si va in A con profili esperti. Penso a Stroppa, che è a Cremona, a Pecchia, che l'anno scorso a Parma riuscì a fare il salto. Forse Sottil, che è un allenatore che ha un po' bisogno di rilancio dopo ha fatto il primo anno bene a Udine, il secondo no. Juric è forse uno da Serie B, ma vederlo ad allenare la Sampdoria in effetti è un po' un cortocircuito che non so come potrebbe essere preso. Però tra come curriculum, Juric ha portato in Serie A il Crotone e ha fatto abbastanza bene secondo me a Torino, però certo hai passato genovano che non aiuta.
Staremo a vedere. Allora io ti ringrazio come sempre per questi aggiornamenti, Giuseppe Pastore, autore per Cronache di Spogliatoio e Il Foglio. 19:57 32 secondi, in regia Anna Elena Riva e Valeria Bernardi, in redazione Valentina Ternullo e Giorgio Giardino. Io sono Andrea Ferro, vi ringrazio per averci seguiti, vi do appuntamento a domani 18:30 effetto estate.